Fa che sia un racconto, le fotografie di Lorenzo Tugnoli raccontano l'escalation militare in Israele, Palestina e Libano. Ancora il dramma di Gaza nelle opere di Edie, Edoardo Castaldo, street artist napoletano in trasferta qui a Milano. Avere 20 anni, compie 20 anni e dedica l'edizione ai giovani ventenni Fotografia Europea, il prestigioso festival di Reggio Emilia. E tra le proposte l'incantevole lavoro di Luigi Ghirri rivolto ai giovani, lezioni di fotografia. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli con le arti visive che quest'oggi, come forse avete intuito dal sommario, dedica un ampio spazio alla fotografia. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e qui in studio con me, Manuela Accinno.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Ciao Manuela. Vi ricordo che dopo la diretta potete riascoltare i servizi in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. Allora Manuela, oggi un ampio spazio dedicato alla fotografia, siamo andate insieme a vedere questa ventesima edizione di Fotografia Europea che non delude mai, devo dire.
No, è vero, è vero.
Quest'anno poi dedicata ai giovani, a quello che fanno e che si aspettano i giovani, a quello che vedono i giovani.
Interessante anche questo, insomma.
Dopo ne parleremo, però prima dedichiamo l'inizio della puntata al lavoro di un grande fotoreporter, Lorenzo Tugnoli, unico premio Pulitzer italiano, e la sua riflessione, la sua narrazione della recente escalation militare in Israele, Palestina e Libano. Il titolo fa che sia un racconto di Lorenzo Tugnoli. Una mostra che è stata inaugurata in questi giorni all'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, credo vicino a Ravenna, se non sbaglio. Lorenzo Tugnoli, classe 79, nato a Lugo in Emilia Romagna, si laurea in fisica, ma la passione per la fotografia lo porta fin da subito in Chiapas in Messico e poi in Palestina, in Siria e in Afghanistan, a Kabul dove vive per 5 anni, poi a Beirut. Nel 2018 è nello Yemen a documentare la sanguinosa guerra civile. Le sue fotografie sulla popolazione allo stremo vincono il premio Pulitzer del 2019, mentre con l'esplosione di Beirut vince il primo premio World Press Photo nella categoria Spot News. Ora 40 fotografie di grande formato offrono un'inedita riflessione sui vuoti, le complicità, le manipolazioni dei media nel raccontare e mostrare ciò che accade nella guerra tra Israele, Palestina e Libano. Parliamo col fotografo di quest'ultimo progetto in questa bellissima cornice del convento di San Francesco. Questa mostra fa che sia un racconto. Partiamo dal titolo che viene da un poeta, no? Da una poesia.
Sì, allora il poeta si chiama Refat Harir, è un poeta palestinese che è stato ucciso durante la guerra a Gaza in un bombardamento mirato insieme a tutta la sua famiglia. E la poesia appunto inizia, dice: se morirò, fa che sia un racconto, diciamo, richiede, dice, di fare della sua morte un racconto. E la mostra è appunto improntata sul racconto, cioè ci sono le mie foto, le foto che ho fatto in Cisgiordania, a Gaza e in Libano durante il conflitto recente, e però la mostra, diciamo, è improntata sulle parole che sono state usate, sulla modalità del racconto,
della comunicazione. Ecco, esatto. Infatti questa cosa è importante, perché la tua riflessione, quello che ci proponi, è una, come dire, una visione diversa che riguarda proprio l'informazione, no? Il fotogiornalismo, le notizie che ci sono arrivate.
Esatto, un po' una riflessione su come la guerra è stata raccontata, come le parole che abbiamo deciso di usare, le parole che abbiamo deciso di non usare, questo sia rispetto alla stampa internazionale che a quella italiana. Io lavoro per il Washington Post, quindi diciamo sono più conoscenza, diciamo, della stampa americana e del modo in cui, diciamo, questa guerra è stata raccontata in quel campo. però diciamo che questo è un po'... Ci sono delle cose, ci sono dei modi di raccontare questa guerra che sono state un po' usate dappertutto.
Ecco, e tu con le tue immagini che cosa ci vuoi proporre invece?
Le immagini sono diciamo un contrappunto che della che viene appunto dal campo, che viene da quello, da una persona che
ha assistito alle cose,
che ho assistito o non assistito, nel senso che purtroppo c'è
non
stato
ma non hai potuto andare in certi posti, vero? Non si può entrare a Gaza, o
sono
sì?
Stato a Gaza soltanto una volta durante una breve giornata, qualche ora durante una giornata al seguito dell'esercito israeliano, e questo diciamo è per i giornalisti stranieri l'unico modo in cui si è avuto accesso solo alcuni giornalisti stranieri di giornali che sono stati selezionati e sono stati portati dentro solo in una parte della guerra. Adesso queste cose non succedono più, però e quindi diciamo quello che sappiamo, che abbiamo visto, viene dal lavoro incredibile e coraggioso che hanno fatto i giornalisti palestinesi sul campo, e che poi molti dei quali hanno anche poi perso la vita.
Sì, perché sono morti in un numero altissimo, mi pare, vero? Sono stati uccisi.
Sì, questa guerra ha un numero senza precedenti dal punto di vista delle vittime, sia dei giornalisti ma anche degli operatori sanitari, della cooperazione allo sviluppo, e quindi questa è una diciamo delle caratteristiche che questa guerra ha, a differenza di quelle precedenti, sia a Gaza ma in generale ovunque.
Come si fa a raccontare le cose come stanno, a non manipolare? Cioè è difficile? Che cosa bisogna fare? Bisogna essere autonomi?
Allora, i giornalisti, come sai anche tu, sono parte di un sistema, di una macchina, no? Soprattutto poi i fotografi, nel senso noi lavoriamo ovviamente con i giornalisti, costruiamo storie, poi è sempre difficile avere un controllo completo su come la storia viene raccontata. Adesso io ho la fortuna di lavorare con il Washington Post da tanto tempo, quindi collaboro con i giornalisti e cerchiamo di costruire le storie insieme, quindi c'è un controllo su come la storia viene raccontata. Però poi anche diciamo il livello la storia va sulla prima o su quali sono le parole che poi vengono usate nell'articolo, certe volte
non hai più il controllo di come avviene il racconto.
Comunque c'è sempre un limite, no?
Certo.
Su quello che si può dire, su quello che non si può dire, anche perché ci sono, questa è ovviamente una guerra molto delicata dal punto di vista proprio delle parole che si usano, che non si usano, e tutti i giornali hanno sentito diciamo questa necessità di essere molto...
Ti è capitato che ti abbiano censurato qualche immagine, qualche fotografia?
Questo non è capitato. Diciamo che io poi ho un rapporto anche con l'editor del giornale, quindi si decide anche un po' insieme quello che ha senso mostrare, quello che non ha senso mostrare, nel senso che ad esempio le persone, i bambini in momenti di sofferenza o di morte, bisogna capire bene quando ha senso mostrarli e quando non ha senso, nel senso che alle volte può avere senso se è importante appunto raccontare questa cosa, alle volte potrebbe essere semplicemente scandalistico, no? Cioè nel senso mettere queste immagini di morte e distruzione solo perché per attirare lettori, però penso che sia una cosa che uno decide caso per caso, e soprattutto anche sulla natura dell'immagine.
Senti, a che livello è il pericolo con l'intelligenza artificiale per la manipolazione delle immagini?
Allora, l'informazione in questo momento passa sui giornali, però passa anche molto sui social media, e mentre una volta diciamo i giornali erano la prima linea, no? Adesso sono la seconda linea, nel senso che poi anche un giornale spesso ci si arriva da un social media, e quindi sta diventando più confuso la sicurezza diciamo, delle fonti e l'affidabilità delle fonti. E certe volte appunto su Facebook, su Instagram, sui social media si vedono delle notizie che vengono da dei giornali, diciamo, rispettabili, vicino a cose completamente finte, e quindi questo è il problema. Quindi non è tanto un problema di, secondo me, dei giornali, ma è un problema di come poi la macchina dell'informazione sta funzionando, che non è, diciamo, appunto, nessuno si sveglia la mattina e apre il giornale, o almeno non tanti, ecco, quello che, come succedeva una volta. Adesso si arriva da altri da altri
comunque campi. Insomma, venendo a vedere la tua mostra si ha un'immagine, una visione di questa guerra terribile più realistica, più vera?
Questo non lo so. Allora, quello che abbiamo cercato di fare è mettere le mie immagini e quello che ho visto, diciamo, quindi, diciamo, un'idea di quello che si vede nel campo vicino a una serie di link, di QR code in cui si può accedere ai social media, a articoli di giornale, quindi contestualizzare queste immagini, queste informazioni dentro a dove vengono, diciamo, al contesto, diciamo, mediatico internazionale. E quindi l'idea è un po' di cercare di contestualizzare e di parlare appunto di come noi fruiamo queste informazioni.
Allora, fa che sia un racconto, le fotografie di Lorenzo Tugnoli all'ex convento San Francesco di Bagnacavallo, è in provincia di Ravenna, e l'ex convento si trova in via Cadorna al 14. È una mostra, come avete penso capito, molto interessante, e tra l'altro è stata voluta dal coordinamento alla cultura dei comuni della Bassa Romagna, dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, dalle istituzioni, proprio in occasione dell'80° anniversario della liberazione. E adesso restiamo sull'argomento, nel senso che il lavoro di Edie, Edoardo Castaldo, che è uno street artist napoletano, è sempre su Gaza e sul disastro di Gaza, su questa tragedia. E lui, come dicevo, è uno street artist napoletano, ma faceva il fotogiornalista. E a proposito di quello delle riflessioni che facevamo con Lorenzo Tugnoli, contestava proprio il sistema dell'informazione. Pensate che Edoardo Castaldo ha lavorato per Time, Newsweek, Der Spiegel, Le Monde, Stern, per Internazionale, insomma, a un certo livello. Però ha deciso di lasciare e adesso lavora in altri ambiti, anche nel cinema, e come dicevo fa anche opere di street art, che vedremo a Milano da domani in una mostra che verrà inaugurata in un posto che si chiama Madama Hostel e Bistro in via Benaco, e aprirà proprio domani.
Io ho fatto il fotoreporter in Medio Oriente, Palestina ed Egitto principalmente, per 7 anni più o meno.
7 anni.
Dopodiché abbandonato per molti dubbi rispetto al mondo del giornalismo e alla narrazione che veniva fatta del mondo arabo e delle situazioni che vivevo. Per cui ho abbandonato felicemente il giornalismo, non mi sentivo a mio agio in quel ruolo. E da qualche anno ho cominciato a realizzare installazioni di street art dedicate appunto alle questioni che mi stavano a cuore, che avevo vissuto in Medio Oriente.
Ecco, poi ti conoscono molti sui social magari, e sicuramente tanti a Napoli, perché è la tua città, vero?
Sì, diciamo che i social mi hanno dato la possibilità di comunicare molto anche all'estero, per cui sì, sicuramente sono conosciuto a Napoli, ma sono, diciamo, la maggior parte anche dei followers che ho vengono dall'estero.
Allora, senti,
dal Medio Oriente, dagli Stati Uniti, un po' da tutto il mondo.
Un po' da tutto il mondo. Senti Edie, volevamo dare un'anticipazione ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Che cosa vedranno del tuo lavoro domani?
Allora, diciamo, qui al Madama Hostel, che è un posto che mi sembra di capire molti a Milano conoscono, un posto credo fantastico, al di là di quello che ci facciamo noi, Mi hanno dato un'ospitalità incredibile e fra l'altro diciamo alcune delle opere che esponiamo sono abbastanza delicate e sensibili in questo momento.
Raccontaci che cosa si vede nel tuo lavoro.
Sì, sono diciamo una raccolta di miei interventi di street art dedicati alla Palestina, diciamo tecnicamente si chiamano detournement. Io una cosa che faccio spesso è modificare insegne, manifesti, poster, modificarne il messaggio e trasformarlo. E diciamo abbiamo raccolto alcuni di questi interventi fatti principalmente negli ultimi due drammatici anni e sono visibili qui, ci sono cartelli stradali, poster pubblicitari, poster di mostre sui quali ho fatto degli interventi modificandoli.
Senti, il tuo lavoro è stato deturpato, censurato, hai subito qualcosa di questo tipo?
Ma diciamo all'inizio, subito dopo il 7 ottobre, un mio intervento insomma fui fermato dalla Digos e portato in questura, sono stato anche un po' attenzionato, credo di esserlo ancora. Sui social assolutamente è stato censurato, tant'è che su TikTok praticamente sono oscurato, e lo stesso vale per Facebook, c'è un po' di visibilità in più su Instagram, ma anche lì ci sono delle ambiguità, perché poi voglio dire, se andiamo a vedere chi è che gestisce questi social network, è forse un po' paradossale che le proteste che noi portiamo avanti vengono fatte su piattaforme che sono gestite da coloro i quali, contro i quali protestiamo.
Sì.
Per cui si cercano poi anche strade alternative. Fortunatamente la strada è ancora di tutti e questo è un modo per essere liberi.
Per la libertà d'espressione.
Esatto. È chiaro che i social network sono comunque un veicolo privilegiato che in questo momento ti permette di raggiungere tantissime persone.
Sì.
Quindi bisogna trovare un equilibrio fra tutte queste energie, diciamo.
Va bene. Senti, io ti ringrazio. Nel frattempo diciamo che se si vuol conoscere il tuo lavoro, da domani si può vederlo al Madama Hostel.
Assolutamente, al Madama Hostel.
In via Benaco all'1 a Milano. Ecco, e poi rimarrà fino al
25 maggio.
Di maggio, ecco.
Sì.
Va bene. Ti ringraziamo, ti lasciamo tornare al tuo lavoro perché sappiamo che stai allestendo, giusto?
Sì, siamo in fase di allestimento. Grazie, okay. Grazie a voi.
Allora vi ripeto il luogo, da domani potete vedere il lavoro di Eddie al Madama Hostel e Bistrò, via Benaco all'1 a Milano, e poi resta fino al 25 di maggio. Da lunedì a domenica dalle 10 alle 24, quindi ci potete anche andare a farvi un aperitivo oppure qualcosa.
Di passare, no? Del tempo piacevole, ma
magari uno un po' di giorno passa lì. Siete l'ascolto dei Girasoli e adesso andiamo a Reggio Emilia. A Reggio Emilia perché avere vent'anni di fotografia europea.
Anche di fotografia europea.
È la 20ª edizione e hanno pensato gli curatori, gli organizzatori di dedicarla ai giovani, allo sguardo sui giovani ma anche allo sguardo dei giovani. E le mostre, come di consueto, sono ai Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia, a Palazzo d'Amosto, a Palazzo dei Musei, poi anche alla Biblioteca Panizzi e allo Spazio Gerra. E, insomma, sono sparse nella città. Le mostre più importanti, più numerose, sono ai Chiostri di San Pietro, poi c'è una a Palazzo d'Amosto e poi c'è un gioiello a Palazzo dei Musei, ma ne parliamo
dopo.
Tra poco, che io sono una fanatica ammiratrice di Luigi Ghirri.
Hai già spoilerato.
Che dei giovani se ne è occupato, perché dice Ghirri non è un giovane. No, però ha fatto lezioni di fotografia ai giovani, quindi siamo in tema. Allora, cominciamo con i Chiostri di San Pietro, che hanno visto una serie di mostre. La prima di cui ci occupiamo è di Andy Sewell, giusto?
Sì.
Aspetta, perché ne abbiamo tante. Andy Sewell, che, il cui lavoro esplora varie forme di potere di protesta attraverso una sequenza di immagini articolate su più pannelli. Comunque, abbiamo fatto un giro con gli organizzatori e vogliamo proporvi qualche frammento. Ovviamente non abbiamo le immagini, ma il significato del lavoro si capisce bene.
Andy ha già pubblicato 3 libri a base a Londra, quindi nel Regno Unito, e ha organizzato mostre, è seguito a Berlino, già ha organizzato mostre private così come pubbliche presso il Victoria Albert Museum, ma anche il MAST ovviamente a Bologna, e tutte le fotografie che vediamo in un qualche modo riguardano proprio le sfide contro il cambiamento climatico oggetto delle fotografie di Andy. Immagini di protesta anche intergenerazionali, come possiamo vedere alcuni poliziotti, immagini di proteste da Glasgow a Dubai, così come anche però foto tratte da una realtà quotidiana, dove Andy ha fotografato veramente ciò che avviene anche a livelli di vicinato, ciò che avviene durante questa sua realtà di tutti i giorni, così come immagini del vento che mormora, immagini degli alberi. Il lavoro proprio di Andy è questo, è mostrare in un qualche modo un processo di potere che va dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto. Mostra l'umano e l'oltreumano, il più che umano, ovunque, tenendo sempre bene a mente lo sfondo dei tempi che viviamo con la crisi ecologica.
Ecco, questo è Andy Sewell, e qui invece abbiamo un italiano, Manuela.
Esatto. Claudio Majorana è un fotografo catanese, classe 1986, e qui ci presenta un lavoro molto intimo e particolare dal titolo Mal de Mer, e ci troviamo in Lituania, nella capitale, a Vilnius. Lui ha incontrato dei ragazzi, giovani, adolescenti, che però hanno avuto una vita già molto faticosa, e lui cerca di farceli conoscere, farceli incontrare attraverso dei ritratti in bianco e nero molto delicati. Infatti adesso sentiamo come lui ci presenta questo lavoro.
Questo progetto si chiama Mal de Mer e nasce un po' dal mio desiderio di continuare a esplorare il tema dell'adolescenza, che è un interesse nato già nella mia adolescenza, nella mia giovane età, quando studiavo medicina. E per fare questo ho deciso di andare in Lituania, che è un paese che ha una storia molto complessa, in cui la storia ha lasciato un'eredità che ancora ha un impatto importante sulla generazione contemporanea. E quindi ho deciso di visitare, tramite una giornalista con cui abbiamo collaborato, dei summer camp in cui queste associazioni che collaboravano sia nella città di Vilnius sia nelle periferie seguivano questi ragazzini che venivano da contesti familiari molto complessi. E la cosa poi bella di assistere a questo lavoro che loro facevano era vedere come a fine giornata c'era sempre questo momento in cui ci si trovava davanti a un fuoco e questi ragazzini si incoraggiavano a dare un feedback sulla giornata che avevano vissuto basata sul proprio sentire. Quindi credo che il nucleo del loro lavoro con questi ragazzini che venivano da contesti appunto difficili, con abusi, alcolismo e altre storie, fosse tutto, diciamo, improntato sul lasciare che loro potessero esprimere le proprie emozioni, anche quelle negative. Per me quindi questo lavoro alla fine è un po' una riflessione su cosa significa sofferenza in adolescenza. Credo che sia un momento importante perché in quella fase prendiamo consapevolezza della sofferenza come qualcosa che fa parte di noi, non come un'entità esterna, e quindi fa parte un po' di come siamo fatti, di come reagiamo agli eventi, di come ci adattiamo un po' alla vita. Quindi iniziamo a vivere il dolore come qualcosa che è legata molto a chi siamo, a chi decidiamo di essere, dove vogliamo andare. Il titolo del progetto prende il nome da una canzone dei Pixies che ascoltavo durante quel periodo, che parla proprio di ricordi adolescenziali, quindi si sposa per me molto bene con il lavoro.
Allora, quello che abbiamo sentito è Claudio Majorana. Siamo ai chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, dove, dicevamo, si è aperta la 20ª edizione del Festival di Fotografia Europea, che propone sempre dei lavori piuttosto interessanti.
Assolutamente.
E adesso questo io l'ho trovato non interessante, di più, perché è il lavoro di Ghazal Golshiri e Mari Soumallah, rispettivamente giornalista iraniana e foto editor francese del quotidiano Le Monde. E il loro lavoro racconta la storica rivolta del popolo iraniano scoppiata dopo la tragica morte di Mahsa Amini, che è avvenuta il 16 settembre del 22, quando la ragazza aveva solo 22 anni. È un lavoro bellissimo perché ci mostra fotografie e video, e tra queste c'è anche un video di Masha Amini che lei aveva postato, credo, sui social, Manuela, sì, no? Dove lei balla e canta.
Come una ragazza della sua età.
Della sua età, senza velo, senza niente. Quindi è commovente questo video, non so cosa...
È molto intenso e profondo perché ci tocca veramente al cuore pensare che delle ragazze, delle donne, perché poi la situazione in Iran colpisce le giovani, ma in generale tutte le donne, lei non faceva altro che ballare,
vivere,
uscita,
con la sua gioia anche,
con la sua forza, dei 20 anni, perché ricordiamo lei aveva 22 anni, sapere il perché è morta così è rabbia, è dolore.
Certo, e questo lavoro riesce a trasmetterlo.
Trasmette perché si capisce anche il pericolo di aver, poi sentiamo, sentirete, anche il pericolo di aver mandato queste immagini.
Certo, sentiamo allora.
On this tombstone you can read.
Questa è la curatrice che ce lo spiega.
Which is you don't die.
In questa prossima mostra possiamo vedere alcune fotografie, come ad esempio questa che mostra proprio la tomba di Masha, una donna iraniana morta a 22 anni dopo che è stata picchiata dalla polizia iraniana. Il motivo per cui era stata arrestata, fermata, era perché era vestita in una maniera, in un modo non approvato, che non rispondeva alle raccomandazioni della Repubblica Islamica in Iran. E da questa tomba, su questa tomba, potete anche leggere quello che poi sarà il titolo della mostra, ovvero You Don't Die, non muori. È una mostra appunto di due giornalisti, Soumallah e Hazar Ghoziri. Entrambi lavorano per Le Monde, parlando della situazione iraniana. È difficilissimo trovare delle immagini che descrivano, delle fotografie che descrivano la situazione in questo paese, perché spesso non è né consentito scattare foto né tantomeno pubblicarle. Quindi loro hanno raccolto delle fotografie che sono riusciti a trovare anche proprio sui social network, fotografie anche anonime di, oppure anche di fotografi iraniani o di persone iraniane o comunque di fotografi iraniani. Normalmente non è consentita la condivisione di fotografie sui social network, ma in questo caso sono riusciti a raccoglierne alcune. Ovviamente questo rappresenta un rischio. La mostra è suddivisa in tre spazi, con delle fotografie che potrete vedere su degli schermi, come ad esempio questa che mostra proprio Masha mentre sta cantando e mentre sta ballando il giorno prima di morire. Questo perché è assolutamente vietato non solo appunto cantare, danzare in pubblico, ma anche postare queste fotografie, queste immagini sui social network. Ovviamente è vietato e rappresenta un pericolo per le donne. Chiaramente dopo la pubblicazione di queste immagini e di questo video, tantissime altre persone hanno pubblicato in segno di solidarietà video danzando, di persone, donne che danzano e che cantano, proprio per un richiamo, una richiesta di libertà. Ed è una cosa ovviamente che riguarda non solo la generazione giovane di donne, ma in generale tutte queste giovani generazioni iraniane.
E quello che sentiamo ora è il sonoro delle proteste che ci sono state dopo la morte di Masha Amini, perché non sono solo fotografie, sono anche video. Avete sentito che la mostra è in tre sezioni, in tre parti. Donna, vita, libertà, ricordate, no? Anche qui a Milano e in Italia si erano svolte delle manifestazioni, troppo poche secondo me, ma comunque... Ecco, e questa è un'altra parte della mostra.
Sì, esatto. Si vede una donna, una
ragazza. Non è Masha Amini.
No, non è Masha Amini, è una cantante che ha compiuto un gesto per noi normale, ma in realtà eroico, perché lei canta senza velo e balla in un teatro vuoto, ripresa da due giornalisti.
Non sappiamo se è rimasta viva, comunque.
Notizia.
La sua sorte non la conosciamo.
È un video molto inusuale, perché lei canta, ma balla in uno spazio pubblico completamente vuoto, e questo è ovviamente vietatissimo, anzi si rischia in Iran la pena di morte, ma non solo per il fatto che canta e balla nello stesso momento, anche per il fatto com'è vestita, l'abbigliamento della cantante. Lei canta e danza, i due giornalisti hanno voluto concludere la mostra con questo video proprio per vedere quanto sia ancora importante la battaglia per raggiungere la libertà, e non solo, ma anche per il riscatto dopo la morte di Masha. È un messaggio di speranza, è un messaggio che guarda al domani nella consapevolezza che ci sono tuttavia dei rischi. È una cosa quasi da matti, una cosa incredibile pensare che ancora oggi si deve combattere per il diritto di poter cantare e danzare in pubblico.
Ecco, allora vi abbiamo proposto qualche frammento di queste mostre che sono numerose, e poi c'è un focus su Moriyama, che è il notissimo fotografo giapponese, ed è una retrospettiva. Vi faccio sentire qualche istante anche su questa, e poi lasciamo i chiostri di San Pietro perché ci dobbiamo spostare ai Musei Civici per Ghirri.
Curatore della retrospettiva su Moriyama, attivo tra San Paolo e Rio de Janeiro, Thiago Moreira. E rappresenta proprio una retrospettiva e un progetto su larga scala che copre i 60 anni di attività dell'artista Moriyama, un artista di fama internazionale, tra i più importanti nell'ambito della fotografia, ovviamente un artista giapponese, ed è la prima retrospettiva su larga scala su questo artista in Italia. E credo che la grande sfida, la sfida più importante di questa mostra fosse dare uno sguardo diverso, offrire uno sguardo diverso su un artista così noto, così importante, così conosciuto. È cresciuto, artista cresciuto nel Giappone del dopoguerra, all'epoca il Giappone era occupato dagli Stati Uniti, e vediamo proprio che per 60 anni l'artista si è posto una domanda su quale sia la natura della fotografia, ma anche quale sia il collegamento tra la fotografia e la realtà. E la mostra è in ordine cronologico, vedremo diversi capitoli. L'idea che sottende all'intera mostra è proprio comprendere come la fotografia crei una realtà specifica, si colleghi ad una realtà specifica. Credo che oggi questa sia una domanda ancora più importante, in quanto vediamo ad esempio con i social media quanto possiamo essere influenzati da una certa cultura fotografica.
Va bene, allora qui c'è un'ampia mostra ai piano terra dei chiostri di San Pietro. Adesso noi lasciamo Moriyama perché ci dobbiamo spostare a Palazzo dei Musei, dove c'è una bellissima mostra dedicata al lavoro di Luigi Ghirri, e si tratta delle lezioni di fotografia che Ghirri tra l'89 e il 90 fece in quella fucina di creatività che è stata l'Università del Progetto di Reggio Emilia. Erano rivolte ai suoi studenti, ai giovani, e ci danno un ampio sguardo sul lavoro, sulla ricerca, sui temi di Ghirri. Io ho intervistato Ilaria Campioli, che è la curatrice della mostra, e dopo sentiremo anche che cosa pensa Manuela dei giovani, perché sopra c'è il premio Ghirri al primo piano del museo dove è ospitata la mostra di Ghirri, Palazzo dei Musei.
Delle immagini. Allora, qui a Fotografia Europea è un po' un appuntamento questo con Ghirri. Ogni anno vediamo una parte, un settore del suo lavoro. Quest'anno le lezioni di fotografia.
Sì.
Come avete pensato la mostra?
Allora, noi partiamo sempre dall'input che viene dal festival, per cui il festival aveva questo tema di avere 20 anni, e noi ci siamo chiesti come si potesse lavorare appunto sul patrimonio di Ghirri, e ci è sembrato che le lezioni di fotografia fossero molto adatte. Perché? Perché erano lezioni che Ghirri ha tenuto a dei 20 anni.
Quindi giovani.
Sì. Sì, e poi ci interessava proprio per approfondire il tema, come dire, perché nel momento in cui l'artista insegna a volte è anche molto più esplicito rispetto a alcuni temi. Innanzitutto è molto interessante ripercorrere il volume, perché come dire si vede come Luigi, come Ghirri rilegge proprio tutto il suo lavoro con gli studenti, ed è questo che noi presentiamo in mostra, appunto alcune opere che lui ha realizzato in quegli anni,
quindi il paesaggio, la natura, sì, morta, sì, i particolari,
diciamo, sì, quello che lui chiamava sembrava proprio la rappresentazione dell'esterno. Attraverso un'azione di cura, con gli studenti è molto esplicito, dice bisogna costruire una nuova immagine che sia un'immagine che ci consente di riavvicinarci con l'esterno. E questo è un tema anche oggi molto, molto attuale, quindi costruire un'immagine che ci permetta di prenderci cura della realtà. E questo è molto interessante perché nelle lezioni lui è molto esplicito su queste tematiche e credo che oggi sia un tema molto, molto importante, quindi noi presentiamo tutta una serie di opere su cui lui era al lavoro in quegli anni, da un lato. Dall'altro lato, come facciamo ogni anno, noi cerchiamo poi di espandere il tema invitando anche altri autori e quindi in questo caso Luca Capuano e Stefano Graziani a lavorare con degli studenti oggi, quindi prendendo spunto sempre da quelle lezioni e da quegli esercizi, loro appunto hanno lavorato con gli studenti oggi, quindi hanno cercato anche di capire quale fosse, no, l'insegnamento, quello che può,
quello che ha lasciato ieri, in pratica la sua eredità.
Sì. Un altro nucleo invece riguarda appunto il ritrovamento che abbiamo fatto nella nostra città.
Ah, quello è interessante. Sì, cosa avete trovato?
Abbiamo ritrovato nel liceo artistico Gaetano Chierici materiale storico fotografico, didattico, cioè acquistato dalla scuola nel corso degli anni, proprio perché gli studenti si potessero formare e si potessero formare appunto sul patrimonio architettonico da un lato, ma anche sui disegni, quindi fotografie di riproduzioni di disegni di Leonardo, Raffaello, fotografie che hanno tutto i segni del passaggio del tempo, ma anche dell'utilizzo degli studenti, per cui segni di matita, segni di carboncino, come dire, quindi veramente è come se la mostra attraversasse dal passato, quindi dalla fotografia, dagli albori della fotografia, a Luigi Ghirri fino agli autori contemporanei, quindi qual è la relazione appunto fra la lezione e l'insegnamento, qual è la relazione appunto dell'immagine all'interno di un processo di formazione creativo, perché parliamo di un liceo artistico, parliamo di un'università nella quale Ghirri insegnava, che era un'università che formava appunto degli studenti,
quindi vari livelli di scuola.
Sì.
Allora, una mostra davvero, come potete immaginare, molto interessante, con queste meravigliose fotografie di Luigi Ghirri. E come ci spiegava la curatrice Ilaria Campioli, uno sguardo ampio sulla sua ricerca, sul suo lavoro e sulle sue riflessioni. Questo è il primo piano di Palazzo dei Musei. Invece su al secondo piano ci sono i giovani.
Esatto.
Manuela, allora volevo sentire le tue impressioni.
Esatto, sono 7 i progetti che sono stati selezionati per la giovane fotografia italiana, tematiche importanti, ma secondo me il progetto degno di nota è sicuramente quello dal titolo La dote di Latera, realizzato da Daniele Cimaia e Giuseppe Odori, relativamente classe 1994-1995. È un progetto che io trovo interessante perché va oltre la fotografia. Loro raccontano una storia di questo paesino in provincia di Viterbo che si chiama Latera, e fino agli anni 50 l'economia, l'attività principale era lavorare la cannabis sativa per realizzare delle fibre. Queste fibre venivano poi lavorate in tessuti e si chiama la dote perché servivano anche per realizzare la dote delle giovani ragazze, ed era un lavoro praticato soprattutto la parte di cucitura dalle donne, quindi loro sono andati in questo paese,
due ragazzi,
e si sono fatti donare dei tessuti di chi magari comunque non li utilizzava più. Loro l'hanno cuciti insieme e hanno realizzato un grande tessuto che si può vedere, che è l'opera che loro hanno portato, e attraverso la cianotipia hanno stampato le foto di un gruppo di giovani sarte. È un lavoro contemporaneo perché valorizza una comunità, la grande tradizione che abbiamo noi italiana, ma soprattutto il lavoro femminile, perché sono tutti giovani donne rappresentate, ma è anche una risposta al presente, perché è un tessuto che lavorandolo si utilizza meno acqua e quindi può essere una risposta al fast fashion. Questi ragazzi che già è nel loro stile, mettiamolo così, quello di coinvolgere la comunità. Ma è interessante perché dal passato noi possiamo rispondere anche a delle esigenze del presente, che è quello del nostro pianeta che non ce la fa più. Quindi questi ragazzi sono riusciti a comunicare passato e presente, raccontando poi anche molto. Quindi è sicuramente è il lavoro che a me ha colpito in assoluto.
È un lavoro che va oltre la fotografia,
esatto,
e diventa un'installazione artistica praticamente.
Esatto, esattamente.
Va bene, grazie Manuela. E allora... abbiamo fatto un viaggio, un collage, ma ci sono anche altre mostre, ovviamente non abbiamo potuto occuparci di tutte, quelle proposte da Fotografia Europea, 20ª edizione, dal tema proprio avere 20 anni, riferito al festival, ma anche al tema,
esatto,
di cui ci
giovani.
Siamo occupati, e, a Reggio Emilia, ve lo ripeto i luoghi, Chiostri di San Pietro, Palazzo d'Amosto e Palazzo dei Musei. Anche a Palazzo d'Amosto c'è una mostra interessante, se riusciamo a accennarne velocemente.
Allora, Palazzo d'Amosto...
Aspetta,
Abbiamo...
Aspetta, la fotografa Federica Sasso, che ha fatto un collage di quello che dei giovani postano nei social.
Esatto.
No? C'è proprio...
Uno schermo,
un collage con tutte queste... sensazioni,
esatto, ma lei lavora anche sui giovani caregiver, i giovani che in famiglia hanno magari una persona disabile, un problema, e questi giovani si devono occupare di loro, e quindi loro sono in mezzo tra la responsabilità e la giovinezza.
E lì lei mostra tutto quello che postano sui social ed esatto. È di grande attualità, è molto interessante. Comunque, Fotografia Europea 2025, avere 20 anni a Reggio Emilia fino all'8 di giugno. La puntata dei girasoli finisce qua, un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno,
e ci sentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.